Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Paolo Rumiz presenta Il filo infinito al Salone del Libro di Torino 2019. Paolo Rumiz, Il filo infinito, un libro Feltrinelli.
Vi devo parlare di quest'ultimo libro, Il filo infinito, che penso alcuni di voi hanno già letto, e che parla e racconta un viaggio nel mondo benedettino. È un viaggio che è iniziato 2 anni fa, in un momento in cui io non sapevo nulla di quest'uomo. Non sapevo in che secolo fosse vissuto, non sapevo che cosa avesse fatto, perché si fosse meritato il titolo di protettore d'Europa, di patriarca di un continente. Niente. Ma è significativo il modo in cui quest'uomo, a cui appunto non pensavo, mi ha in qualche modo attraversato la strada. Avevo deciso di fare a piedi la linea di faglia del terremoto. Dopo Amatrice, dopo le distruzioni che erano seguite per 3 mesi, l'aprile di un anno fa, di 2 anni fa, 2017, parto a piedi lungo la linea di faglia per narrare su Repubblica quello che avrei visto. Già un viaggio carico di premonizioni, perché durante quella cavalcata sulla linea di cresta, per la prima volta in vita mia ho visto il mare da 2 lati. Quindi ho avuto questa percezione folgorante della centralità dell'Italia e della sua unicità peninsulare, che faceva sì che questo mondo pastorale potesse scendere al mare con una facilità sconosciuta a qualsiasi altro paese. Già l'Europa è diversa dall'Asia, perché ha il mare quasi ovunque vicino, sono pochissimi i paesi che non hanno accesso al mare e comunque non ne sono lontani. Pensate al Kazakistan, esattamente l'antitesi. Ecco, quindi avevo in mano la percezione di una unicità europea che si sublimava nella peninsularità italiana, montagne e mare a portata di mano, 2 mari, in certi casi 3 mari. Quindi con questa sensazione fortissima di sismicità e di centralità e di tradizione pastorale ho attraversato la spina dorsale, la colonna vertebrale dell'Italia. E avendo modo di camminare in bilico continuamente su tra 2 sentimenti, quello dell'incantamento per una bellezza straordinaria che mi circondava. Rare volte credo di avere visto un paesaggio così dolce, ed era una dolcezza che faceva a pugni, questa bellezza faceva a pugni con l'orrore che visibilmente si manifestava in superficie attraverso gli squarci aperti in case abbandonate, in paesi transennati, all'interno delle quali tu potevi vedere quasi oscenamente, diciamo, da questi squarci l'ora zero, il momento in cui tutto era finito, culle abbandonate, biblioteche sedute su se stesse, frigoriferi aperti, tendine appena scostate. Era questa irruzione dell'intimità delle persone che il terremoto e la distruzione consentiva. Quindi da una parte, dicevo, questa sensazione di grande bellezza. Era aprile, la neve si scioglieva sulle montagne, striature di neve, e queste striature sul pendio soprattutto del Monte Vettore nei Monti Sibillini, grazie allo smottamento della neve, rendeva ancora più evidente quella che era la frattura che attraversava questa grande torta mille foglie che è l'Appennino, che non ha paragone con le Alpi sono semplici, l'Appennino è complesso, è un minestrone di geologie. E quindi con questi sentimenti, con questa tempesta di pensieri, sono arrivato alla piana di Castelluccio, un luogo dove questa percezione della centralità e della sismicità dell'Italia ha raggiunto il massimo, perché credo che non esista al mondo una culla così perfetta per gli armenti e per le coltivazioni, e il giardino, il grande giardino delle lenticchie, per vedere la cui fioritura vengono da lontanissimo, dal nord Europa, per assistere a questo grandioso spettacolo, questa culla circondata di montagne mi accoglie in una magnifica giornata di sole. E poi da lì, dimentichi del terremoto, scendiamo su Norcia, perché Norcia era stata duramente bastonata, pur non avendo avuto morti. E io a tutto penso, meno che a Benedetto. Passiamo le mura sbrecciate e sta morendo una meravigliosa sera, profumata di fiori, di alberi in fiore. Tutti i frutteti erano in fermento, le api erano uscite. E in questa grandiosa bellezza attraversiamo le mura sbrecciate di Norcia e arriviamo nel cuore della distruzione, il baricentro, la piazza, con le due principali chiese di Norcia sedute su se stesse. Una in particolare aveva in piedi soltanto il frontone. In mezzo a tutto questo, la statua di Benedetto, perfettamente intatta. E lì ho subito pensato a un'immagine, non ricordo se di Dresda o di Colonia, della fine della Seconda Guerra Mondiale, la fine dei bombardamenti alleati, non era rimasto in piedi più niente, salvo la statua del Santo in cima a un'aguglia. E allora ho capito che quella immagine non era lì per caso, quella statua non era lì per caso. E mi sono subito chiesto che cosa mi indicava quell'uomo intatto in mezzo alle rovine. Che cosa mi diceva? Mi diceva che l'ideale europeo era in frantumi? Mi diceva che per la terza volta in un secolo l'Europa si sarebbe buttata in una follia suicida, come era accaduto nel 14 e nel 39? Oppure mi diceva esattamente il contrario, e cioè che nonostante quelle macerie, nonostante il pericolo di una possibile ricaduta nel disastro, l'ideale benedettino, l'esempio di quell'uomo, restava più che mai valido e più che mai utile agli uomini di oggi. E così io, con questi pensieri in testa, siamo andati a cena e quella notte non ho dormito, per il semplice motivo che non sapevo niente di quest'uomo. E ho cominciato a digitare il mio smartphone, il mio persecutore, e tirando fuori tutto ciò che avrei dovuto sapere e non sapevo di quell'uomo, e cioè l'età in cui era vissuto, quinto o sesto secolo dopo Cristo, figlio della terra appenninica, un uomo che aveva iniziato in un eremo in solitaria e poi lentamente aveva concepito la grande invenzione del monachesimo occidentale, che dava a quello molto più solitario, molto più povero del monachesimo orientale una dimensione nettamente europea. E ho visto che tutto questo network di monasteri che dovevano essere cresciuti in quell'Europa in preda all'abbandono in modo tale da apparire come delle astronavi agli uomini di oggi, edifici assolutamente inconcepibili prima nel mondo classico, luoghi di eccellenza sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista culturale, che dal punto di vista dell'organizzazione, che dal punto di vista della produzione. Noi dimentichiamo che noi viviamo immersi in una cultura benedettina senza saperlo. Il formaggio parmigiano è un'invenzione benedettina, i vini di Borgogna vengono da lì, il Don Perignon era un benedettino, i grandi formaggi svizzeri e francesi e italiani vengono da una sapienza benedettina. La cultura della transumanza è stata incrementata in modo formidabile dalla presenza benedettina. La birra che ha accompagnato il mio viaggio nei monasteri europei, io sono un grande sostenitore della birra, è stata portata a nord attraverso l'Italia dai monaci benedettini. La birra è un'invenzione egiziana, è un'invenzione della mezzaluna fertile che è arrivata in Italia attraverso altri monaci bizantini nelle Calabrie e poi risalito la penisola, superato le Alpi e oggi tutti noi crediamo che sia una bevanda nordica, mentre è una bevanda extraeuropea che noi abbiamo adottato e migliorato. Quindi ero davanti a qualcosa di nuovo. Il buon vino di Borgogna è di là, il buon pane è di là. Quindi quel mattino ho pensato a una cosa: ma come hanno fatto questi uomini a fare tutto questo in un momento in cui l'Europa era allo sbando, in un momento in cui nessuno avrebbe scommesso una cicca sul futuro dell'Europa? L'impero romano non c'era più, le periferie erano inselvatichite, le campagne abbandonate dagli uomini liberi che non avevano più la voglia di abbassarsi, di chinarsi sulla terra per zapparla, renderla fertile. I barbari erano gli unici che si chinavano sulla terra e non a caso all'ingresso, come oggi, no? Non è tanto diverso, i campi di pomodori abbiamo i barbari, tra virgolette. E dicevo che questi uomini hanno costruito qualcosa di assolutamente nuovo e di inaudito per quei tempi. Nel momento peggiore, le città avevano perso il loro senso di baricentro direzionale, culturale, economico, e questi uomini ricostruiscono, ricolonizzano terre completamente dimenticate. Completamente dimenticate. E io quel giorno, quella notte, ho cercato di immaginare che cosa devono aver provato i barbari nel momento del primo contatto con questi edifici inauditi che erano i monasteri. E ho immaginato questo: un'orda armata di cavalieri seduti sui loro piccoli cavalli della steppa, pelosi cavalli della steppa, con la loro carne messa a macerare sotto la sella, perché non conoscevano la cottura delle carni, impolverati, sudati, armati fino ai denti, avanguardia di un popolo che li seguiva con donne, bambini, carri, armenti e tutto quello che segue, che escono da una boscaglia e si trovano di colpo di fronte a una prateria magnificamente coltivata a orzo, pettinata dal vento, con al centro questo mirabile sistema di edifici, formicolante di uomini vestiti di nero, che anziché spaventarsi e chiudere le porte, vanno loro incontro non con delle armi, ma con del cibo in offerta e li invitano ad entrare. A questo punto questi uomini frastornati scendono da cavallo, si avvicinano a questo luogo inaudito ed entrano timidamente. Vengono fatti sedere a una mensa, viene offerto loro del cibo, il cibo è buono, il vino li rilassa e poi vengono fatti entrare in una chiesa. E per la prima volta questi uomini sentono cantare con una risonanza che non hanno mai osato immaginare. Certo, anch'essi conoscevano il canto, ma figli delle grandi pianure, abitatori di tende o di capanne di legno, non conoscevano la risonanza, perché la pianura non ha eco. E quindi, entrati in questo luogo semibuio, con poche candele accese, con un'unica croce illuminata, sentono nel buio un frusciare di tessuti, un ciabattare di sandali, di uomini che si schierano ai due lati dell'altare e cominciano a cantare un magnifico unisono maschile gregoriano che dà a questi uomini una percezione completamente nuova dello spazio. Uno dei drammi della chiesa di oggi è che gli architetti non costruiscono più chiese capaci di buona acustica. Si limitano a pensare al bello, e magari pensassero a quello, perché oggi, se c'è una cosa che ha distrutto la chiesa, è proprio l'architettura. Un'architettura incapace di bellezza e incapace di accogliere e incapace di risuonare. Bene, questi uomini per la prima volta sentono un canto non disperso in una pianura disturbato dal vento, ma qualcosa che risuona perfettamente. Anche il fruscio, uno schioccare di dita è perfettamente percepibile all'interno. E sentono la loro stessa voce per la prima volta in modo nuovo, percependo una loro centralità nel mondo a cui non avevano mai pensato. Questi uomini, no, in cui l'io non esisteva, improvvisamente si accorgono che la loro voce conta, e la voce per i barbari era importante. Nella voce si nasconde il nome e nel nome si nasconde il segreto dell'esistenza. Ecco, io non so se questo è avvenuto realmente, non c'è nulla che ce lo dica, però è un dato di fatto che i benedettini, attraverso il loro sistema monastico, hanno assorbito, cristianizzato, europeizzato in tempo brevissimo e reso sedentarie popolazioni feroci che non avevano niente a che fare con i quattro gatti che oggi attraverso il Mediterraneo, con grande pompa di propaganda di chi ci spara addosso, ma erano barbari veri, erano barbari armati, affamati di spazio, di pascoli, di cibo e di terra. Quegli uomini nel momento peggiore dell'Europa, molto peggiore di quello di oggi, riescono con una mirabile forza interiore e con una incredibile organizzazione interna a convincere quegli uomini della validità del loro Dio. E io li vedo questi barbari che si danno di gomito e dopo due bicchieri di buon vino dicono: ma il Dio di questa gente è un Dio che funziona. Perché l'approccio del barbaro, così come è ravvisabile anche oggi, diciamo, nella provincia italiana, no? Quella dove esiste ancora la superstizione, il malocchio, eccetera, eccetera, i santi o funzionano o vengono messi in castigo. In Sicilia, se il santo non porta la pioggia desiderata da mesi, gli vai a mettere il sale sotto la lingua perché soffra di più la sete e perché arrivi all'esasperazione e a portare veramente la pioggia così come gli era stato chiesto. E quindi questi si trovano davanti a un Dio che funziona. Nella loro mentalità di barbari sono affascinati da tutto questo e si cristianizzano. Ecco, io ero, dopo quella notte insonne, ho capito che qualcosa mi tirava da quella parte, che avrei dovuto approfondire quel mondo. Poi la vita mi ha portato a fare d'altro, avevo un altro libro da scrivere, avevo mille cose da fare, poi insomma ci sono messi di mezzo tante cose della vita, per cui non ho potuto affrontare questo mondo. Però che accade? E qualche mese dopo mi chiamano da un monastero benedettino veneto per dirmi se vado a parlare a un convegno internazionale sui territori feriti, quindi anche quelli del terremoto. I monaci avevano letto quanto avevo scritto sulla linea di faglia e allora mi sono detto: ma allora veramente esiste un nesso tra Benedetto e la sismicità di questo paese? E ho accettato e lentamente ho messo a punto un'idea abbastanza banale, ma che all'inizio non m'era venuta, e cioè che gli uomini che avevano ricostruito l'Europa non potevano essere venuti altro che da un luogo abituato a ricostruirsi continuamente, quindi un luogo sismico. Questi uomini avevano una forza, un DNA, una capacità di ricostruzione, di rimboccarsi le maniche, di organizzarsi in gruppo superiore a quello di qualsiasi altro luogo d'Europa. Erano uomini speciali. E ho detto questo a questo incontro che è avvenuto quasi un anno fa. Ho visto lo sguardo sorpreso, piacevolmente sorpreso, oppure allibito di chi dava al mondo benedettino un'immagine esclusivamente religiosa. Ho detto anche qualcosa di quasi blasfemo, cioè non dimentichiamoci, ho detto, che la conversione al cristianesimo è passata anche attraverso l'offerta del pane e del vino. Sono stati strumenti di evangelizzazione al pari del Vangelo, al pari della parola. E ciò che mi affascinava di questo mondo era proprio la sua formidabile componente sensoriale. I barbari erano stati conquistati attraverso la carne, non attraverso la lettura di catechismi o le teorizzazioni teologiche. No, erano stati conquistati attraverso prima di tutto l'accoglienza e la convivialità. E io quello volevo cercare in quel mondo. E così quel giorno, dopo aver narrato questa mia bizzarra tesi, che però trovò molti consensi, ci sedemmo al tavolo della cena e io aprii subdolamente la mappa dell'Europa. senza dire che avevo in mente un viaggio benedettino. E lì molte dita, indici, si sono puntate verso la mia mappa per indicarmi i luoghi che avrei dovuto visitare, persone che avrei dovuto incontrare, per andare alla conferma e alla ricerca di ciò che cercavo. E così, per la seconda volta, il santo d'Europa mi aveva attraversato la strada e mi aveva in qualche modo chiamato. Io, triestino, laico, mangiapreti, anticlericale, venivo chiamato a fare un viaggio profondamente incardinato nella religione. Io, abitante di un'estrema periferia in alto a destra della carta geografica, ero chiamato a esplorare il profondo baricentro del paese, l'Appennino, del quale ero già del resto caduto in amore da alcuni anni, da alcuni storici viaggi compiuti nella sua pancia. Venivo chiamato a occuparmi d'Europa nel momento in cui l'Europa non era di moda. Era uno scossone formidabile al pensiero medio che mi possedeva. E così ho cominciato a organizzare la partenza e immediatamente mi rendo conto di qualcosa. Mi avvisano subito: guarda, Rumiz, guardi che il mondo benedettino non è un ordine, ma è un disordine democratico. Questo cosa significa? Che ogni monastero è una cosa a sé, non ha niente a che fare con la monotonia clonata delle diverse parrocchie che ricevono ordini dai loro vescovi, i quali a loro volta ricevono ordini dalle gerarchie superiori. Ma è un mondo in cui ogni abbazia è a sé, perché l'abbazia nasce dall'adozione di un luogo da parte di uomini che al termine di un infinito errare dicono hic manebimus optime, qui resteremo, e questo luogo rifiorirà grazie alla nostra presenza. E quindi ogni monastero è il frutto dell'adozione di un luogo, dell'adeguamento dell'uomo a quel luogo. E quindi ogni monastero rappresenta quel luogo, moltiplicando le proprie caratteristiche. Quindi ero davanti a una quantità infinita di possibilità, col rischio altissimo di perdermi, perché c'era il monastero conosciuto per il rigore della regola del silenzio e io avevo voglia pazza di bere sorsate di silenzio venendo da un mondo posseduto dal rumore. C'erano altri monasteri che erano conosciuti per le grandi biblioteche, altri per la loro musica, per i loro organi, altri per la loro disciplina, per i loro campi coltivati, altri ancora per la bontà della birra, o per il buon vino, o per la squisita tecnica dell'accoglienza. E quindi non era semplice per me studiare un itinerario, per cui sono partito a caso. Mi sono fatto dare un primo punto, un punto di partenza, che era più che un luogo, era un uomo. Perché ciò che rende unico il tuo viaggio non sono i luoghi. I luoghi li vedono tutti. In quel luogo altri possono tornare. Il tuo viaggio non è un Bedecker. Il tuo viaggio è incontro. E io volevo incontrare persone. E mi era stato indicato un personaggio assolutamente fuori schema, che non è stato altro che il primo di una serie di personaggi fuori schema che fanno del mondo monastico qualcosa di assolutamente unico e imprevedibile e fortemente attirante per un laico. Notker Wolf, l'uomo lupo, l'avevo chiamato, Wolf in tedesco vuol dire lupo, ex abate generale del cosmo benedettino, 6 lauree, 12 lingue perfettamente conosciute, tra cui l'italiano, una trentina di libri di grande successo in Germania e all'estero, una quantità inenarrabile di missioni in Africa e in Asia e soprattutto una grande passione musicale. L'uomo suonava benissimo il clarinetto, ma soprattutto era conosciuto per la bizza di suonare la chitarra elettrica. Uomo di 76 anni, un gran bell'uomo, 76 anni, che suona la chitarra elettrica, con ogni tanto si diverte con dei grandi gruppi musicali e che aveva celebrato, leggo, trasecolando, i suoi 70 anni in una piazza di Monaco suonando Smoke on the Water con i Deep Purple, con migliaia di giovani incantati che scatenano la ola davanti alla tonaca e alla croce di quest'uomo in mezzo agli effetti speciali che ci dà dentro la chitarra bassa. Capirete che mi sono presentato al suo monastero in Baviera, Sankt Ottilien, a un centinaio di chilometri a occidente di Monaco, con un certo timore, con una certa reverenza, immaginando che quest'uomo non mi avrebbe concesso più di mezz'ora del suo tempo. E invece quest'uomo, con grande umiltà, ascolta le mie richieste, mi soppesa, mi valuta e alla fine decide di spendere un'intera giornata con me e con un amico tedesco che era venuto a farmi compagnia. E là mi trovo di fronte a un uomo che, con tutti i suoi numeri alle spalle, appunto 30 libri, 6 lauree, 12 lingue conosciute, dichiara di se stesso, per prima cosa, io sono un contadino. E mi spiega una cosa che ho capito rapidamente, che i benedettini compiono una rivoluzione culturale nel momento in cui primi uomini liberi dopo la caduta dell'impero romano riprendono la zappa in mano, dichiarando la nobiltà e la santità del lavoro manuale. Sentirsi dire questo non da un manovale, ma da un uomo con quei numeri culturali alle spalle, era magnifico. Quindi egli mi dimostrava questa perfetta equivalenza del lavoro manuale col lavoro intellettuale. E mi porta a vedere il cimitero, che era costruito su 3 poli inimmaginabili, di cose che sembravano incompatibili tra loro, ma che nel mondo benedettino non lo sono. Prima mi mostra da un lato le tombe dei soldati della Wehrmacht, che erano arrivati feriti dalla Russia e che erano stati accolti in quel monastero espropriato dalla Germania e trasformati in ospedale militare negli ultimi 2 anni di guerra. Lì erano morti dei tedeschi. Poco oltre mi mostra delle croci di Davide, perché quel luogo era diventato punto d'accoglienza dei sopravvissuti di Auschwitz, eccetera, ebrei, che lì, alcuni di loro sono morti, ma tanti altri hanno fatto dei figli e oggi hanno dei nipoti e tornano ancora oggi a Sankt Ottilien perché ricordano che quello è il luogo che li ha riportati alla vita. E poi il terzo polo di questo monastero, il luogo dei monaci, ciascuno dei quali, anziché ostentare lapidi magniloquenti in latino sulla loro vita, ti mettono davanti a dei piccoli cumuli di terra smossa con qualche fiore e in mezzo una croce di ferro che porta per ciascuno di loro orgogliosamente lo strumento del mestiere, un martello per il fabbro, una sega per il falegname, la penna per il bibliotecario o il libro, allo stesso livello. E poi l'uomo mi mostra il panorama della Baviera da questa piccola collina e mi dice: io sarò sepolto qui, vengo ogni giorno a innaffiare i miei fiori. Poi non vi dico cos'è stata l'accoglienza, cos'è stata la convivialità, queste matrone bavaresi, tettone, che ti buttavano cazzuolate di crauti e di salsicce su questi piatti enormi, perché il mondo benedettino è questo, è il godimento dello stare assieme, è il lavorare in letizia. E poi ricordo che il buon Notker, nel momento di congedarci, si volta, stava andando via, ricordo era una giornata di vento, di caldo eccessivo, sapete quelle giornate in cui si sente il cambiamento climatico, il vento gli aveva sollevato la tonaca, sembrava una scena del Settimo Sigillo. Si gira come se si fosse dimenticato qualcosa di importante e dice: non vi dimenticate i monasteri femminili. E da lì sono corso immediatamente a un monastero femminile. E lì è stata la seconda favolosa sorpresa, perché ogni monastero è stata una sorpresa. In ogni monastero ho imparato qualcosa di nuovo. Monastero femminile di Viboldone, a sud di Milano. Un luogo fuori di testa, una chiesa trecentesca assediata dalla modernità più deteriore. Sopra, il rombo degli aerei in discesa su Linate, il corridoio d'atterraggio. A destra, l'alta velocità ferroviaria. A sinistra, l'autostrada. Davanti, l'IKEA. Dall'altro lato, la delinquenza metropolitana che al primo buio si rifà viva con spaccio e cose del genere. Le ultime risaie, aironi che passano, la periferia che si trasforma in campagna, luogo perfetto dell'abbandono e dell'anarchia. Bene, tu entri in questo spazio, assediato dall'esterno, e delle donne che rappresentano la quintessenza dell'accoglienza, ti fanno sedere a tavola e ti fanno mangiare e dialogano con te e ti accompagnano nella chiesa. E in questa chiesa trecentesca voi vedete, ti vengono indicate 8 maternità. Chiesa trecentesca con affreschi giotteschi che porta al suo interno 8 maternità: la Madonna che allatta, la Madonna stanca che ha appena partorito, la Madonna che accudisce il suo piccolo. La rappresentazione della femminilità era molto più alta e sovversiva per certi aspetti rispetto alle chiese normali. In una chiesa parrocchiale tutto quello sarebbe stato impossibile, ma questi uomini, grazie alla loro identificazione in un luogo, grazie alla libertà del loro lavoro, potevano rivendicare la libertà anche di rappresentare quel cavolo che volevano. il loro modo di vedere la fede. Ma il massimo è stato vedere la rappresentazione di Adamo ed Eva, con Eva che anziché essere schiacciata dal peccato, tu donna morirai, era eretta e solare davanti all'apparizione del Salvatore, con i capelli sciolti sulle spalle, l'immagine della gioia, e lui, Adamo, con la mela in mano. Ribaltamento totale del cliché della chiesa tradizionale, della musona chiesa tradizionale. E poi i canti. Se c'è una cosa, erano una ventina di suorine, di monachelle, poverette, cantavano divinamente. E io pensavo, ma Dio mio, se c'è una cosa che non va nella chiesa di oggi è il fatto che i preti sono stonati. Se voi oggi, io credo che queste chitarre in chiesa, queste miagolii che dovrebbero esprimere il nostro elevarci verso l'Altissimo, ti fanno perdere la fede all'istante. Io se fossi in Francesco manderei tutti a pedate, tutti i preti a scuola di canto, e se non sai cantare fai altro. Possibile che io a Trieste per sentir cantare devo andare alla chiesa dei greci o alla chiesa dei serbi? Perché? Perché abbiamo rinunciato a tutta questa offerta sensoriale che sta nascosta dietro, che diciamo che premette per forza il discorso più alto, perché tutto passa di là, no? Un giorno un monaco mi ha detto, ma perché diavolo Cristo si sarebbe fatto uomo, si sarebbe fatto carne, se non avesse riconosciuto nella carne uno strumento di elevazione? Ecco, e da allora è stato tutto un susseguirsi di straordinarie sorprese, con dei momenti quasi da giramento di testa, quanto questi stimoli sensoriali si sovrapponevano uno all'altro, diventando un concerto. Monastero di Murigries, a due cioè nel cuore di Bolzano, sotto le vigne delle Alpi Sarentine. Una serata magnifica, col vento delle Alpi che si incanala verso la valle dell'Isarco, e il monaco organista, bravissimo, che insegna al conservatorio, mi invita a fare un giro per il monastero e a ascoltare le sue variazioni, le sue invenzioni sui vari organi del monastero stesso. Bellissima scena, vedere quest'uomo che è come un toreador, sapete che ci si siede alla rovescia, no? sui sedili degli organi, perché non puoi entrare calpestando i pedali, no? Devi sederti al contrario e poi fai questa mossa che sembra quella della Veronica, no? E già questo era stupefacente, vedere la letizia con cui quest'uomo suonava, e poi essere accompagnati nella biblioteca e vedersi aprire davanti a te manoscritti del IX secolo dopo Cristo, più vecchi di 1000 anni, sentire timidamente con la punta dei polpastrelli dei sigilli impressi da Carlo Magno più di 1000 anni prima, con una percezione da mal di testa, diciamo, del tempo che avevo attraversato con quella piccola esperienza tattile. E mentre sono lì, in questa biblioteca, no, chiaramente intrisa di odore di pergamena, quindi di pecora e quindi di polvere, sento il pavimento in legno trasudare, il profumo della fermentazione del vino che al piano di sotto aveva le botti. E allora scendiamo per assaggiare quel vino, scendiamo in cantina e mentre siamo lì a farci un assaggio di Blauburgunder, in chiesa cominciano a cantare, un coro parte e quel coro viene ripetuto e amplificato dalle botti che diventano degli, una specie di ripetitore, di eco. Ecco, quindi pensate a quali stimoli si viene sottoposti quando si intraprende un viaggio simile. Comunque, il senso, diciamo, di tutto questo è che questi uomini sono stati capaci di costruire questo mondo che parla tantissimo al laico, anche allo spretato, anche al mangiapreti, si sente attratto da questo mondo, no? Che lo avvicina all'invisibile in modo molto più efficace di qualsiasi stanca predica parrocchiale. E questi uomini erano riusciti a fare questo nel momento più difficile dell'Europa, nel momento in cui la speranza di rinascita non esisteva. Nessuno avrebbe scommesso una cicca sull'Europa in quel momento. Quando vi dico questo pensate sempre anche all'oggi. Bene, e allora mi sono detto, oggi è troppo facile dichiararsi europei nel momento in cui le cose vanno bene. Questi uomini hanno rifondato l'Europa in un momento in cui le cose andavano malissimo. E i padri fondatori, quando hanno sentito nascere dentro di sé l'imperativo categorico di non farsi più guerre e quindi di costruire un'Unione Europea, sotto il nazismo, sotto l'oppressione dei totalitarismi, quello è stato il momento. Quindi tutto è partito non da una banale speranza di partorita in un momento di benessere, di tranquillità, ma da una speranza nata dalla disperazione. Per questo alla fine ho provato delle forti sintonie con quanto avevo provato nei miei viaggi precedenti. E cioè l'Europa è un sogno, un mito, un sogno che nasce nella mente di coloro che non ce l'hanno, di coloro che ne sono lontani, di coloro che la desiderano. Possono essere i migranti del Nord Africa, possono essere gli amici georgiani, come mi è capitato una sera in Georgia, uno dei paesi più musicali del mondo, dove anche nelle chiese, nelle case più sgarruppate, voi sentite suonare un pianoforte la sera. No, era un momento meraviglioso col vento del Caucaso che scendeva, le ultime nevi, e quella sera era in programma al Teatro Nazionale la nona di Beethoven. Tutta la popolazione era lì in coda, con mazzi di fiori da regalare al maestro di musica, ai cantanti, ai coristi, agli orchestrali. C'era una grande partecipazione popolare. E quando è partita la sinfonia ed è arrivato l'inno alla gioia, tutto il teatro, come un solo uomo, con un tuono, si è alzato in piedi e ha cantato in lingua originale, tedesco, l'inno alla gioia. Io ero senza parole, perché non avevo visto niente di simile né a Bruxelles, né a Roma, né a Parigi, né i luoghi dove di Europa si parla continuamente. Quegli uomini che sono fuori dall'Unione Europea, ma che si sentono profondamente europei, poiché sono fuori, hanno cantato l'Europa molto meglio di quelli che ce l'hanno. E allora, posso dirlo, l'Europa non è il palazzo di vetro in Belgio, ma sono i 70.000 giovani che hanno sfilato con Greta. Sono coloro che si battono per il clima, sono coloro che hanno capito un'ovvietà, e cioè che oggi non esistono problemi nazionali, esistono solo problemi globali. L'Europa non ha mai avuto come oggi gli stessi problemi da risolvere. E allora la conclusione di tutto questo è che noi abbiamo urgente bisogno di narrare l'Europa in modo diverso, narrare il suo mito, narrare la sua storia, narrare il sogno d'Europa, uscire dalla politica, uscire dalle euroburocrazie, tornare alla mitologia greca, al ratto d'Europa. Che cos'è Europa? La figlia del re di Tiro che Giove rapisce trasformandosi in toro bianco e poi la porta a nuoto fino a Creta, se non la prima migrante della storia, se non una asiatica da cui nasce la stirpe europea, determinando un fatto ovvio, che l'Europa non è un continente come gli altri perché non è nient'altro che una protuberanza dell'Asia. È il luogo dove da millenni il suo destino è quello di essere punto d'arrivo di popoli, punto fine. Noi questo siamo, perché oltre non c'è che l'Atlantico, e da millenni i popoli arrivano, si ammassano e devono ogni giorno decidere se ammazzarsi tra loro o convivere. Tutte le volte che l'Europa ha scelto per la convivenza è fiorita, tutte le volte che ha scelto lo scontro si è autoaffondata, ha determinato un cosciente o incosciente suicidio. Per cui oggi, e lo dico da nonno, con dei nipotini, è molto importante dire, capire alcune cose ovvie, cioè che noi viviamo in una terra privilegiata, temperata, con il mare vicino, con grandi città, con una rete di storia, un luogo dove le strade non hanno i numeri, non sono la prima, la seconda e la terza strada, ma sono strade che hanno nome di uomini che sono vissuti, e quindi è un paese costruito sulla memoria, il luogo del dialogo, dei caffè, della democrazia. Nonno, che cos'è la democrazia? Mi chiede il nipotino. E io gli dico, piccolo mio, la democrazia è quella cosa per cui, anche se sei un poveraccio e non hai un soldo, puoi sperare di averla vinta su uno più ricco e più arrogante di te, perché esistono delle regole e quelle regole si chiamano leggi, per cui tutti sono uguali. Ah, ma perché qualcuno vuole distruggere l'Europa? E allora gli spiego che l'Europa, le regole, hanno tanti nemici, perché qualcuno vorrebbe completare il saccheggio del mondo senza regole. E allora il fatto che ci sia un'isola di regole come l'Europa dà fastidio. E allora spiego al mio bambino, ha tanti nemici l'Europa, proprio per questo. Ma secondo te, domanda finale, di fronte a tutto questo è logico separarsi o unirsi? Ma nonno, perché mi fai questa domanda? Bisogna stare assieme. Ecco, un bambino mi ha dato la risposta che tanti adulti oggi non sono capaci di dare. Vi ringrazio.
Bye. Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.